vorrei che fosse chiaro che il problema è che non esistono sistemi elettorali perfetti, non esistono sistemi elettorali particolarmente buoni, esistono le schifezze, questo è chiaro, questo è inevitabile, cioè, si può fare anche di peggio volendo, ma i sistemi elettorali sono sempre macchine, perché sono macchine, che trasformano voti in seggi, non fanno mica altro. Il problema è che cosa si vuole e dove ci si muove. Allora, il sistema proporzionale è apprezzato soprattutto in sistemi politici giovani che escono da una situazione politica fluida come era l'Italia, come era la Francia del dopoguerra, come in parte la Spagna, e dove c'è bisogno di non escludere nessuna componente politica del paese dal Parlamento. C'è l'idea che il Parlamento deve rappresentare tutto ciò che di realtà politica c'è nel paese. Ha lo svantaggio di lasciare al Parlamento, in balia del Parlamento, il governo. I sistemi maggioritari hanno il pregio esattamente opposto. Semplificano enormemente la questione della rappresentanza politica, riducendola tendenzialmente a due, massimo tre partiti, tendenzialmente, e consentono all'elettore di sapere per chi, per quale governo sta votando. In Inghilterra chi va a votare non va a votare tanto il deputato, spesso il deputato non è neanche considerato, va a votare il partito, sapendo che votando conservatore o laburista decide chi governerà, per cui va a votare in periferia con un occhio a Westminster, non agli interessi di bottega del suo paesello. Tanto è vero che c'è una crisi vocazionale dei deputati, specialmente dei backbencher, dei deputati che lo chiameremo peones, quelli di seconda linea, perché non contano niente, non hanno nessun potere di rappresentanza. È il partito che comanda in Inghilterra. È il partito, non il deputato. Per questo, per esempio, trasferito un sistema elettorale di tipo maggioritario in America cambia completamente il senso, perché è diversa la realtà, è diverso il sistema politico americano. Il sistema politico americano i partiti non li conosce né può permetterseli, perché se fosse un sistema fortemente partitico come è l'Inghilterra o la Germania, l'America si bloccherebbe. Avendo questa divisione tra presidente e congresso, è evidente che questo può essere un sistema che funziona soltanto se il congresso non ha una strutturazione politica forte e consente al presidente di andarsi a comprare i voti, cosa che in Italia si fa ma non si dice, in America si fa e si dice. Ci sono gli uffici di lobbying al Senato e al congresso. Uffici di lobbying, lobbying significa semplicemente questo, uno ha bisogno di avere una legge che gli sblocchi le centrali nucleari, va da un bravo lobbista e il lobbista incomincia ad attaccarsi il telefono e cerca i voti in Parlamento e li compra nel senso che promette aiuti per le elezioni, li promette appoggi per le cose che interessano a lui e così via. Ed è quello che si chiama political bargaining, che è considerato in America la condizione alla quale quel sistema di governo funziona. Senza questa condizione il sistema di governo si bloccherebbe. Bill Clinton, quando fu eletto la seconda volta, o la prima volta, non mi ricordo più, la prima volta aveva un programma di riforma sanitaria, anzi era talmente ambizioso questo programma che l'aveva affidato al vero uomo di casa, cioè sua moglie, Hillary. Il congresso repubblicano glielo bloccò e gli bloccò il bilancio, gli negò il voto sul bilancio, il che vuol dire che la Casa Bianca era al buio, se il bilancio è bloccato non si spende più. E Bill Clinton, l'uomo più potente del mondo, dovette accordarsi col capo dell'opposizione, cioè col suo concorrente alle prossime elezioni, con il capo del partito repubblicano, con alcuni maggiorenti, fare una riunione e concordare le modifiche della legge di bilancio. Capite? Perché questa è la trattativa politica, che è la condizione con cui il sistema americano può funzionare, se no il sistema duale lo blocca. Allora, noi non possiamo pensare che in Italia esista un sistema perfetto, potremmo sperare soltanto di non avere proprio una schifezza, e quello che abbiamo come sistema elettorale è una schifezza, lo vediamo ogni giorno. Poi è chiaro che mettere le mani sulle macchine è difficilissimo, perché siccome sono macchine che trasformano voti in seggi, il loro risultato è gestibile da un computer, e questo è il dramma. Qualsiasi modifica della legge elettorale, un modesto tecnico del diritto unito a un modesto programmatore dice esattamente dopo tre minuti qual è la conseguenza sull'attuale situazione politica. Chi vince e chi perde. Si modifica questo, chi ha vantaggio e chi ci perde. E voi capite che questo è un sistema che paralizza gli accordi politici, è ovvio. È come decidere le regole del gioco una volta che si sono viste le carte. Non è che sia una cosa facile, no? Avere un accordo di tutti, perché non è a somma zero, cioè è a somma zero, ma nel senso che qualcuno vince e qualcuno perde. Allora, se il problema del nostro sistema politico è una frantumazione artata, perché io non credo che il paese sia così suddiviso in 160 partiti, non credo. Se la razionalizzazione di questo sistema politico è l'obiettivo per dare un minimo di razionalità al Parlamento e al Governo, questo passa per la soppressione, si spera non fisica, dei piccoli partiti fino a un certo livello. Ma il problema è che i piccoli partiti sono quelli che condizionano le grandi coalizioni, nessuna delle quali può vivere se non con l'appoggio dei piccoli partiti. E di conseguenza i piccoli partiti sono in condizione di ricattare qualsiasi maggioranza in genere e sulla legge elettorale in particolare. E questa è la situazione di stallo del sistema. Non a caso l'unica svolta che è stata data al sistema è stata data da un referendum popolare. E l'unica minaccia che il sistema oggi ha sulla testa è un altro referendum elettorale che, se non fanno nulla, parte la prossima primavera. Salvo che la Corte Costituzionale lo blocchi, ma ne dubito. E che è la vera spada di Damocle, non soltanto sul sistema partitico, ma anche sulla legislatura del governo, perché per bloccare il referendum o fanno una legge elettorale nuova che cambi sostanzialmente quella vecchia, oppure fanno lo scioglimento delle Camere. Perché quando si sciolgono le Camere il referendum salta di un anno. Capite come il problema sia un problema leggermente attuale. Allora, le nostre Camere, di conseguenza, hanno in Costituzione un'uguale funzione per quanto riguarda leggi e fiducie, ma tutto il resto della parità di funzione delle due Camere è stata costruita nell'applicazione della Costituzione, è stata voluta. Se volessimo creare un sistema bicamerale imperfetto, si potrebbe pensare anche che non occorre mettere a mano la Costituzione. Lo si può fare in via di prassi come è stato fatto in Inghilterra. Pensate soltanto a questo. Se noi in via di prassi stabilissimo che il governo, quando presenta la legge finanziaria, va alla Camera, mentre adesso, per una convenzione costituzionale, il governo va un anno alla Camera e un anno al Senato, per la perfetta alternanza, per mantenere il rispetto della parità delle due Camere. Ma se andasse sempre la Camera e il regolamento del Senato avesse la norma che dice che quando la Camera approva una legge il Senato non ne discute più gli emendamenti, cosa che autonomia regolamentare del Senato introdurre, noi saremmo immediatamente usciti da un sistema bicamerale perfetto, senza mettere mano alla Costituzione. Ogni volta che sentite qualcuno che mette mano alla Costituzione, diffidate, perché il gattopardismo tipico, cambiamo le grandi regole, le massime architetture, tanto si sa che è difficile cambiarle, perché in realtà non si vuole cambiare niente. Cambiare il sistema bicamerale lo si può fare tranquillamente con alcuni accorgimenti tecnici, non particolarmente vistosi. Mentre tutto il sistema elettorale, i finanziamenti della politica, i regolamenti parlamentari e le prassi hanno creato l'assoluta perfetta parità, per cui, vi dicevo, non solo il governo presenta il bilancio una volta alla Camera e l'anno dopo al Senato, ma anche la fiducia Quando viene insediato, per tradizione era chiedere una volta la Camera, una volta dopo il Senato per prima, per evitare che una delle due Camere si pronunci sempre dopo. Per cui è voluto, è artefatto questo bicameralismo perfetto. Ovviamente anche ha delle basi progettuali in Costituzione. Qualche cosa sull'organizzazione del governo. Ma certo.
Invece, cosa si intende per il bicameralismo imperfetto? Nel senso, il bicameralismo imperfetto, le leggi le provano comunque.
È imperfetto, per cui le due Camere hanno funzioni diverse. Per cui possono essere coinvolte nell'approvazione delle leggi, come in America, o di certe leggi soltanto. Oppure possono anche essere escluse dall'approvazione delle leggi, avere solo per esempio un potere di veto. In Inghilterra, per esempio, la Camera dei Lords ha cambiato funzioni nel corso di un secolo, passando da una Camera interamente legislativa a una Camera che ormai conta molto di meno, sulle leggi non viene più coinvolta, se non in casi particolari. È imperfetto perché non c'è perfezione nell'identicità delle funzioni. Questo. Del governo si parla, titolo terzo, articolo 92. Il governo della Repubblica è composto, vedete anche il governo in organo composito, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. Ci sono tre organi che compongono l'organo governo. Al contrario del Parlamento, qui non è un organo paritario. I tre organi che le compongono sono tre organi diversi. I ministri sono capo di dicasteri amministrativi, sono il vertice di un'amministrazione con i suoi bravi sportelli, la sua brava gerarchia. Il ministro, che so io, dei trasporti, ha un'amministrazione di che lui comanda, il ministro della pubblica istruzione ha un'altra amministrazione. I ministri, questi sono i ministri con portafoglio, i ministri senza portafoglio non hanno una struttura amministrativa di questo tipo, per questo non hanno portafoglio. I ministri compongono il Consiglio dei Ministri, che è l'organo collegiale, e l'organo collegiale, come ogni bravo collegio, ha un presidente che lo presiede, lo convoca, stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e su proposta di questo i ministri. Punto. E con ciò abbiamo risolto il problema di come si forma un governo in Italia. Il Presidente del Consiglio dei Ministri viene nominato dal Presidente della Repubblica. E su sua proposta il Presidente della Repubblica nomina i ministri. Articolo 93. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. Articolo 94. Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda e revoca la fiducia, eccetera. Quello che interessa è che entro 10 giorni della sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Queste sono le norme scritte in Costituzione che riguardano la formazione e la composizione del governo. Come vedete, sono norme minime, scarnissime, non ci dicono nulla di che cosa avviene di fatto. E per questo, dal mio punto di vista, vanno considerate come delle norme esemplari sulla forma di governo. Tutte le riforme costituzionali che si sono proposte, in parte anche approvate in Italia, sono invece esemplari nel senso opposto, vogliono entrare nel dettaglio di discipline, di discipline analitiche della formazione, del ruolo, del governo e così via, facendo secondo me un gravissimo errore, perché è il tentativo di mettere le mutande la politica, di ingabbiarla in regole. La politica ha bisogno di regole, ci devono essere delle regole, possibilmente inderogabili e sanzionabili, ma non può essere imbrigliata nel senso di dire il governo si comporterà sempre in una certa maniera, il sistema politico esprimerà il governo sempre in una certa maniera, perché il sistema politico evolve. E saggiamente il nostro Costituente ha tracciato alcune norme di base e solo quelle. Vi faccio un esempio. Dice la Costituzione: il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio e su sua proposta i ministri. Come ciò avviene, come ciò avvenga, non lo si può dire con norme, perché dipende dalla realtà politica. Se noi siamo in un sistema proporzionale, se fossimo nell'Italia degli anni, dei primi anni 70, avessimo un'elezione che ci fornisce un Parlamento composto da circa 6, 7, 8 partiti, di cui un partito Democrazia Cristiana che ha il primo partito, maggioranza relativo, che ha al potere dal 1947, e un partito di opposizione che ha quasi gli stessi voti, poco di meno, che è il Partito Comunista, che è da sempre all'opposizione. E questo schieramento è considerato uno schieramento immodificabile. Tanto è vero che ogni volta che c'era il rischio di modificarlo, c'era qualche attentato, qualcosa di misterioso. L'Italia coperta, voi sapete che l'Italia ha avuto delle vicende che ancora non sono chiare, che vanno dai tentativi di colpo di Stato di Borghese e di tante varie persone, a stragi, servizi inquinati, il Presidente della Repubblica coinvolto in una strana operazione di servizi segreti, Segni, papà di Mariotto Segni, e così via. E quello che dicono gli storici è che tutto questo dipende dal fatto che la Guerra Fredda faceva passare per l'Europa un muro in parte visibile e in parte invisibile. La parte invisibile è quella che diceva che l'Italia stava nel blocco occidentale, per cui non era gradito che il Partito Comunista diventasse il partito maggioritario. Per cui, comunque, quello che Leopoldo Elia ha chiamato la convenzio ad excludendum, c'era una convenzione politica per cui si sapeva che comunque andassero le elezioni, i comunisti stavano all'opposizione e i democristiani stavano al governo. Ora, voi capite che questa è una situazione politica, storica, che condiziona tutto il resto. Tutto il resto, per cui come il Presidente della Repubblica sceglie il Primo Ministro, la Costituzione non ce lo dice. Allora il Primo Ministro viene scelto così. Fatte le elezioni, il Presidente della Repubblica iniziava una prassi, che si chiamano le consultazioni. Le consultazioni erano un rito, chiamava i gruppi parlamentari, i presidenti dei gruppi parlamentari. Notate, non i capi del partito, ma il presidente del gruppo parlamentare. Il Parlamento si organizza al proprio interno in gruppi politici, per cui i partiti o le coalizioni hanno un loro gruppo e un loro presidente di gruppo. I partiti stanno fuori dalle istituzioni. I partiti non sono istituzione. Questo per una scelta fatta dai partiti stessi. L'articolo 49 dice: tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. E in Assemblea Costituente si discusse attorno a questa formulazione ed era quasi passato un emendamento che diceva che i partiti devono avere un ordinamento democratico e perciò ci deve essere una legge che li organizza, che dice quali caratteristiche interne devono avere i partiti. In qualche modo c'era l'idea che i partiti entrassero nelle istituzioni, fossero oggetto di disciplina e avessero un ruolo istituzionale. Ma questo non si è fatto. Attualmente i partiti non hanno non sono enti, non sono istituzioni, non sono organi dello Stato, sono associazioni private non riconosciute. Per cui non c'è nessuna differenza giuridica tra i soliti amici della bocciofila e il partito. Di conseguenza, quando il Presidente della Repubblica deve sapere che cosa vogliono fare i partiti in Parlamento, non può consultare delle associazioni private, ma consulta la loro emersione a livello istituzionale, cioè il gruppo parlamentare. Quindi se vuole sentire cosa pensa Forza Italia, non va a chiederlo a Silvio Berlusconi che conta qualcosa in quel partito, lo va a chiedere a Bondi, credo che sia il capogruppo, o qualcuno di queste persone qua. C'è una persona che magari è un portavoce poco di più, ma che istituzionalmente rappresenta il gruppo parlamentare. Poi è chiaro che il presidente del gruppo parlamentare si porta dietro il padrone, per cui si presenta al Quirinale il giorno che è convocato con qualche collaboratore e di solito si porta il segretario del partito. Poi si chiude la porta, il presidente della Repubblica dice cosa volete fare e Bondi fa il cane, sta così, sta zitto, fa sì, 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 sì e parla Silvio Berlusconi. Poi si riapre la porta, escono e ufficialmente chi è stato consultato è il gruppo parlamentare, perché è un'istituzione. Il Presidente della Repubblica, somma istituzione della Repubblica, deve nominare il governo secondo istituzione della Repubblica, non può chiamare l'associazione della bocciofile, non può chiedere l'opinione di quello che passa per strada, deve chiamare un'istituzione e il Parlamento parla attraverso i due presidenti e i gruppi dei parlamenti e i presidenti dei gruppi parlamentari. Ora, questo rito può significare molto e può significare niente, dipende. Significa molto e ha significato molto negli anni 60, negli anni 70, perché? Perché le consultazioni erano un fenomeno importante, lento, il Presidente della Repubblica non sapeva chi doveva nominare, allora chiamava i politici. Spesso i partiti dicevano, guarda, più o meno saremmo d'accordo di fare un governo, che so io, di centrosinistra, con quattro partiti. E siamo abbastanza d'accordo che il presidente possa essere anche questa volta un democristiano, però dobbiamo ancora trattare. Allora il Presidente della Repubblica dice, benissimo, conferisco un mandato esplorativo, figura che non esiste più. Il mandato esplorativo, cioè chiamava un solito il Presidente del Senato o comunque qualche autorità istituzionale dicendo, siccome io sono il Presidente della Repubblica, c'ho alcuni vincoli di forma, il resto delle consultazioni te le fai tu, più liberamente. Il mandato, l'esploratore andava e esplorava, passava un mese, passava due mesi, l'esplorazione è lunga, e alla fine saliva il colle e riferiva al Presidente della Repubblica, guardi, dopo le mie consultazioni ho scoperto che questa volta c'è un giovane con le orecchie così, che si chiama Giulio Andreotti, che sarebbe disponibile a fare il governo. E allora il Presidente della Repubblica convocava Giulio Andreotti. I giornalisti, che sapevano già tutto, annunciavano oggi alle ore 16 Andreotti convocato al Quirinale, Andreotti saliva al Quirinale. Presidente della Repubblica lo riceveva, chiacchieravano, giocavano un giro da ruba mazzetto, poi si aprivano la porta, usciva Andreotti, prendeva il microfono, il Presidente della Repubblica mi ha incaricato di formare il governo, io ho accettato con riserva. Questa è la formula d'uso, ancora usata. Perché accetta con riserva? Perché accetta l'incarico di formare il governo, ma con riserva di avere poi il successo, per cui a sua volta incominciava delle consultazioni. Naturalmente, quando i partiti venivano interrogati, dicevano stiamo trattando per il nuovo piano per l'agricoltura, in realtà stavano trattando chi faceva il sottosegretario, chi faceva il ministro, chi andava a dirigere le poste, chi andava a fare un po' di debito alle ferrovie dello Stato e chi andava a affossare l'Italia. Deciso qual era la distribuzione dei pesi e dei contropesi, c'era un famoso manuale, Cencelli, che era un deputato che si era divertito a scrivere un libretto, ma un libretto quasi umoristico, su come si dosano i ministeri, i sottosegretari, le presidenze, eccetera, che è diventato un manuale per formare i governi, quindi ha applicato. Finito tutto questo, è passato un altro mese e mezzo, finalmente il Presidente del Consiglio incaricato saliva nuovamente del colle, andava, c'era un altro giro di ruba mazzetto che il Presidente, e uscendo dice ho sciolto la riserva e ho presentato al Presidente la lista dei ministri. La lista dei ministri con relativo incarico. Dopodiché, finalmente la stampa diceva, varato il 120° governo Andreotti, e c'era una data precisa in cui il governo si presentava tutto bello in cravatta e giurava. Il giuramento nelle mani del presidente segnava la data esatta di fine del vecchio governo e di inizio del nuovo governo. Dopodiché tutti con le loro belle macchine andavano a Palazzo Chigi, dove nel frattempo il vecchio governo aveva salutato tutti quanti gli uscieri, distribuito un po' di mance, qualcuno piangeva, qualcuno diceva finalmente sono andati, e cambiava il corpo politico che occupava le poltrone del governo. E avevamo il nuovo governo. Tre mesi e mezzo. Un mese soltanto, record. Allora capite, la norma era quella. Ufficialmente a scegliere il Presidente del Consiglio è il Presidente della Repubblica e a scegliere i ministri è il Presidente del Consiglio. Questa è la norma. Ma come si arrivi a questo risultato? Non lo si sa. Può essere che il Presidente della Repubblica sia una persona particolarmente autorevole e il momento politico sia particolarmente disastroso, capitò con Scalfaro, quando nominò per esempio Dini o quando nominò il primo governo Amato, o governo Ciampi. Ciampi fu Presidente del Consiglio, uscito dalla Banca d'Italia e nominato Presidente del Consiglio in un Parlamento che per 50% era fatto da inquisiti, per cui era debolissimo e non voleva sciogliersi perché sennò andavano tutti quanti sotto processo e di conseguenza era disposto a sostenere qualsiasi governo. E Ciampi e Amato fecero due governi con delle finanziarie da sangue, ripianando un po' di conti e facendo delle opere meritorie senza avere la maggioranza in Parlamento. Con la sola minaccia, voi mi sfiduciate e io vi mando in carcere. 50% più uno delle Camere dei Deputati era sotto inchiesta giudiziaria. Per cui questa è la maggioranza giudiziaria. Ed è stato un governo fortissimo dal punto di vista del potere di ricatto, di contrattazione, scusate. È un governo deciso dal Presidente della Repubblica dopo le dovute consultazioni, ma infischiandosi di quello che avevano detto i partiti, perché i partiti li teneva in pugno, capite? Erano gli anni poi che hanno preluso al referendum elettorale e così via. Il Presidente della Repubblica si sveglia la mattina, vede sua moglie vicino e dice, senti cara, oggi chi facciamo Presidente del Governo? Ma facciamo quel ragazzo, mi sembra brillante, e fanno quel ragazzo Presidente del Governo. Qualcuno glielo può impedire? No. È un suo potere, però se non è completamente aterosclerotico, non ascolta la moglie, ma cerca di capire qual è il clima in Parlamento. Mettiamo il caso, per esempio, che il governo Prodi caschi. Cascato il governo Prodi, il Presidente della Repubblica deve sentire cosa pensa il Parlamento, perché può essere benissimo che il Parlamento decida, guardi Presidente, abbiamo una nuova maggioranza, bella coesa. Può il Presidente della Repubblica dire no? Io vi sciolgo? Questo è un interrogativo. È un interrogativo perché negli anni 70 il Presidente della Repubblica non avrebbe potuto sciogliere di fronte a una nuova maggioranza. Nel 95, quando si dimise Berlusconi, Scalfaro, molto criticato dal centrodestra, convocò i presidenti dei gruppi, i presidenti dei gruppi, Lega inclusa, dissero no, no, noi una maggioranza l'abbiamo per tirare avanti la legislatura. E nominò Dini, che era stato ministro del governo Berlusconi, presidente del governo. E Dini ebbe la fiducia. Il compito del Presidente della Repubblica nella forma di governo parlamentare è assicurare un governo che abbia la fiducia. Quando il governo perde la fiducia, oppure il Parlamento non è più in grado di esprimere una maggioranza, oppure il sistema politico non funziona più, il Presidente della Repubblica ha il potere di sciogliere le Camere. È un suo potere, come vedremo più avanti. Può sciogliere le Camere, deve avere la controfirma del governo, per cui non può fare così. Deve avere un consenso del governo, ma è un potere. Notate che questo potere è lo stesso potere che c'è la regina in Inghilterra. Se qualcuno sta seguendo le vicende inglesi sa che Gordon Brown, che aveva avuto un momento di grande popolarità, stava pensando di proporre lo scioglimento delle Camere, perché in Inghilterra è diventato un potere sostanzialmente del governo, perché il governo è forte, se il governo si trova in pienezza di consenso popolare, scioglie le Camere, perché così va alle elezioni, rivince le elezioni e torna a governare. Lady Thatcher, quando vinse la guerra contro l'Argentina per le isole Falkland, importantissima guerra, ma la marina britannica ha risolcato l'oceano con tutti gli inglesi che trepidavano, questo grande successo militare ha sciolto subito le Camere e se le è fatte rivotare, con larga maggioranza. È una tecnica che serve al governo per rinforzarsi. In Italia questo non avviene. Il governo è sempre debole, il governo sempre rischia. Se pensate che Berlusconi ha vinto, poi riperso, Prodi ha vinto, poi riperso, Berlusconi ha vinto, poi riperso, questa volta vediamo come va, però insomma non è che Prodi stia proprio dicendo vincerò sicuramente le elezioni, voi capite che da noi il governo non ha quella stabilità e quella forza di partiti che gli consente di dire questo è il momento di sciogliere le Camere. Lo potrebbe tecnicamente fare. Lo potrebbe tecnicamente fare. Oggi le consultazioni sono state un rito ridicolo. C'è una campagna elettorale feroce, si vede tutto, ogni giorno il leader del centrodestra e il leader del centrosinistra, di notte si vedono i loro portaborse che fanno, non discutono, si insultano, la stampa non fa altro, si sa che ci sono due candidati alla poltrona di capo del governo, uno dei due vince le elezioni, non è che il Presidente della Repubblica dice va bene, adesso faccio un mandato esplorativo. Cosa c'è da esplorare? C'è un'indicazione degli elettori chiara. Quello deve essere il Presidente del Consiglio. Le consultazioni sono ormai un rituale che si svolge in mezza mattinata, si cerca di farlo durare a lungo per evitare di mettere il governo subito di fronte al compito di consegnare la lista dei ministri, perché al momento delle votazioni tutti quanti dicono la nostra coalizione è compatta, ma appena vince le elezioni tutti hanno avuto grossissimi problemi di formare il governo, di far conciliare gli interessi delle varie formazioni politiche della coalizione, dopodiché le consultazioni durano su una formalità. Lui chiama chi ha vinto le elezioni, non fanno neanche il tempo a fare il giro del rubamazzetto e quello esce e dice mi ha dato l'incarico, accetto con riserva, va a pranzo, il pomeriggio torna su e sciolgo la riserva. È così che si è svolto negli ultimi anni, cioè è un rito di cui è rimasta una traccia solo perché alcuni giuristi dicono che quella ormai è una consuetudine costituzionale, cavolata grande come una casa, per cui sarebbe obbligatorio la consultazione. Il Presidente non costa niente, è un atto di cortesia del Presidente delle Camere consultarli, è un atto di cortesia dei Presidenti dei gruppi parlamentari consultarli, tutto si svolge al massimo tra le 6 di sera prima e le 11 di mattina del giorno dopo, dopodiché prima di pranzo il Presidente ha già il mandato in tasca per formare il governo. La regola non è cambiata, perché per fortuna la regola è scarna, è minima. La realtà politica è cambiata, di conseguenza la regola viene fatta vivere in maniera completamente diversa. Il pregio di una Costituzione è porre regole che si adattano agli sviluppi, fissando dei paletti. Il pallino ce l'ha in mano il Presidente della Repubblica, è lui che conferisce l'incarico. Seconda parte, chi sceglie i ministri? La Costituzione dice nominate il Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Bene, da quando io mi occupo di queste cose, ho cominciato a occuparmi da piccolino di queste cose, non di diritto costituzionale, ma di come funziona il mio paese, non ho letto altre che proposte di scrivere in questo articolo che il Presidente del Consiglio sceglie lui i ministri, senza altre influenze, senza pressioni, è libero dalla pressione dei partiti. Allora, voi immaginate che cosa significherebbe scrivere una cosa del genere rispetto alla realtà. Prodi, con una norma diversa, oppure il governo precedente Berlusconi, con una norma scritta in cui si dice che lui è libero di scegliere, sarebbe stato libero di scegliere? Un accidente, lui deve avere un governo con una maggioranza, la maggioranza ha fatto una coalizione, lui deve sentire che cosa dice la coalizione. E se Di Pietro vuole fare il ministro della giustizia e Mastella anche, deve risolvere il problema. Questo cambia la maggioranza, ma comunque loro due restano secondo me. Allora, voi capite che il problema è un problema tutto politico. Ci sarà anche il Presidente del Consiglio più autorevole, il Presidente del Consiglio che ha una forza politica compatta alle spalle, che di conseguenza riesce a dire no, adesso io un po' di ministri me li scelgo io. Ma se il governo è di coalizione, questo è un dato politico, non giuridico. Se una coalizione è fatta da 10 partiti bellicosi, questo è un dato di fatto. E con da chi si faccia condizionare il Presidente del Consiglio dei Ministri quando fa la lista dei ministri non si sa. Può essere che lui si faccia condizionare dalla signora Franca Prodi, e può essere che si faccia condizionare invece dai segretari dei partiti politici, propenderei per la seconda. Ma questo dipende. Non è che bisogna scrivere il Presidente del Consiglio esce con l'ombrello, dipende. Se piove esce con l'ombrello, se no va senza. Non è una norma giuridica che possa far cambiare la meteorologia e non è una norma giuridica che può far cambiare il sistema politico. Di fatto in Italia i governi di coalizione sono governi di coalizione. Coalizione vuol dire che dentro nel governo ci stanno tutti i partiti e chi va a occupare che cosa lo decidono, come tutte le altre cose, insieme. È la regola della coalizione. Bello sarebbe non avere dei governi di coalizione, forse, ma siccome sono così, di fatto funzionano così. E qualsiasi norma giuridica si metta dentro diversa è una sciocchezza. Per esempio si dice, in Costituzione non c'è scritto che il Presidente del Consiglio può revocare i ministri. Vero? Non c'è scritto. E allora? Se fosse scritto cambierebbe qualcosa? Cioè, voi ve immaginate Prodi che revoca Mastella? A parte che non saprebbe da che parte prenderlo per sfuggire da tutte le parti, no? Ma se lui revoca Mastella, o revoca Dini, o revoca Di Pietro, è chiaro che il governo crolla, perché viene meno la maggioranza. Quello è un ministro che rappresenta un pezzo della coalizione. Se non rappresentasse niente, non avrebbe nessun problema. Berlusconi ha revocato Ruggero, che era un ministro tecnico super della politica estera, dopo pochi mesi. Ha revocato Tremonti, ha revocato Calderoli perché aveva fatto la maglietta con le sue frasi spiritose e così via, e mica è caduto il governo. Nessuno gli ha detto che non aveva il potere di revocare. Il potere di revoca non si scrive in Costituzione. Il Presidente del Consiglio convoca il Ministro e dice: senti, guarda, per il bene del governo sarebbe il caso che tu rinunciassi al tuo mandato. E dici: grazie. E si dimette. Chiede e ottiene le dimissioni, c'è scritto nel trattato a proposito della Commissione Europea, chiede e ottiene le dimissioni, ma il problema è avere la forza politica di chiedere una cosa e di ottenerla, capite? Non è un potere di revoca. Scrivere che il Presidente del Consiglio ha un potere di revoca dei ministri non rafforza di un milligrammo il suo potere reale, perché il suo potere reale deriva dalla situazione politica. Di fatto i ministri sono sempre stati revocati. Non c'è stato nessun problema. Hanno tolto le deleghe a Visco per quanto riguarda la Guardia di Finanza, non l'hanno revocato per una scelta politica loro, non perché non avessero del potere. Vedrete che ne parleremo forse un po' più in là del caso Mancuso, che è stato il ministro di giustizia del governo Dini 95, il quale ministro entrò in rotta di collisione, questo è un ex presidente della Cassazione un po' partito, e ha litigato con tutti e gli hanno revocato le deleghe. La Camera lo ha sfiduciato personalmente, lui non voleva dimettersi, e alla fine il Presidente della Repubblica gli ha revocato il mandato. Revocato. Non è che non ci fosse il potere si è trovato. È ovvio che il potere si trova. Il problema è che in Italia nessun ministro è stato revocato se il suo gruppo politico non lo voleva far dimettere. Per una questione di equilibri politici, non di regole giuridiche. Va bene, della fiducia vi parlerò in altre puntate.